tried to cut me loose. I liked her a lot, yeah, like lovers do, like lovers do. I liked her a lot, like lovers do. Julia came, eating a tangerine, Friday the 3rd.
Architects and the City, i temi dell'urbanistica fiorentina e non solo, a cura dell'Ordine degli Architetti di Firenze.
Buongiorno da Jimmy Tranquillo nell'acquario di Controradio, questa trasmissione di Architect and the City, con me il presidente dell'Ordine degli Architetti Duilio Senesi. Buongiorno presidente.
Buongiorno a tutti.
Presidente, questa trasmissione è una trasmissione monotematica che segue un fatto di cronaca molto importante. Vi stiamo... Levaci il preascolto. Eccoci, allora ora siamo tornati, scusate il piccolo inconveniente tecnico. Dicevamo, deriva da questo fatto, praticamente lo sblocco dell'urbanistica a seguito della sentenza del TAR, una vicenda che abbiamo seguito qui da Controradio, non solo con la trasmissione degli architetti, ma anche con trasmissioni speciali, anche dalla Palazzina Reale, perché ha rappresentato un grosso problema proprio nella città di Firenze per tutto quello che riguarda l'architettura, le costruzioni. Presidente, io le chiederei di fare un riepilogo di che cosa è successo, di come siamo arrivati, da dove siamo partiti, proprio fare i diversi passaggi fino ad arrivare all'ultima sentenza del TAR.
Ma dunque, prima di tutto vorrei dire che questa è stata una cosa molto pesante per la città. Lo è stata per i professionisti che lavorano, lo è stata per le imprese e lo è stata per le famiglie. Sono stati 6 mesi di blocco dell'attività edilizia, poi per fortuna ad una certa data limitata al perimetro del centro UNESCO, ma inizialmente estesa al 42% della città. Poi vi darò anche alcuni numeri sull'effetto delle imprese edili e del lavoro. Allora, dove parte? Sostanzialmente parte da una serie di pronunciamenti della magistratura in campo penale in genere, che incidono profondamente sulle definizioni e sulle categorie di intervento dell'attività edilizia. Qui per noi Firenze in particolare segnalo la sentenza che riguardava Palazzo Tornabuoni, perché il magistrato, oltre come sembrerebbe ragionevole, oltre a giudicare il fatto specifico, dire se lì c'erano stati fatti degli illeciti, se l'intervento edilizio era regolare, quant'altro, si è allargato, a nostro giudizio, in maniera eccessiva, ad affermare che con il restauro e il risanamento conservativo, che anche non esperti dico è una delle categorie di intervento edilizio, come tutti sanno abbiamo la manutenzione straordinaria se spostiamo certe cose interne all'appartamento, poi abbiamo questo restauro e risanamento conservativo, dopo abbiamo la categoria della ristrutturazione edilizia, ecco, quindi è uno step delle attività edilizie possibili. Consideriamo che a Firenze dagli anni 90 gran parte della città vedeva come intervento massimo possibile questo del restauro e risanamento conservativo, quindi si capisce che per la città di Firenze cosa si può fare nel restauro e risanamento conservativo è di grandissima importanza. Il magistrato cosa dice? Quando abbiamo cambio di destinazione non siamo più nel restauro e nel risanamento conservativo. questo è qualcosa che ovviamente lascia sbalorditi, ma lascia sbalorditi tutta una serie di ambienti, quindi non solo i professionisti, non solo le imprese, anche il mondo universitario, perché quando andiamo a studiare anche dal punto di vista accademico è chiarissimo che il restauro e il risanamento conservativo deve consentire il cambiamento di destinazione d'uso, altrimenti la stalla rimane stalla, l'opificio rimane opificio, cioè è chiaro che il restauro è contrassegnato dalla tutela del bene su cui operiamo, ma deve avere quella flessibilità per cambiare destinazione, per apportare tutte quelle innovazioni e le modifiche per migliorare la fruibilità del bene.
Questo praticamente ha comportato che l'architetto non poteva più intervenire nelle, chiamiamole, ristrutturazioni usando la scia, cioè l'architetto veniva praticamente, non lo poteva più fare.
No, in realtà proprio non poteva appunto operare con il restauro. Poi ho detto, questa è stata la prima, che non si può cambiare destinazione, che ovviamente è una delle cose più rilevanti, però ci sono state anche altre sentenze che hanno detto che la diversa distribuzione delle superfici, e lo voglio dire tecnicamente perché è importante, la diversa distribuzione delle superfici va comunque in ristrutturazione, quindi non si può fare nel restauro. Quindi questa diversa distribuzione delle superfici cos'è? L'allargamento di un bagno è chiaro che allarga la superficie del bagno e magari riduce quella della camera. Diciamo che è diversa distribuzione delle superfici, siamo fritti, non si fa più niente.
E quindi cambio di destinazione d'uso, no? Allora, però lasciamo in pace la magistratura, perché la magistratura applica quelle che sono le leggi, quindi forse secondo me il problema è anche da ricercare di come sono scritte le leggi, perché il magistrato si attiene alla scrittura della legge. Poi cos'è successo? Il Comune di Firenze, no? Non potendo, è dovuto intervenire, perché in quel momento, così come stavano le cose, c'era già un blocco totale a quel punto. Cosa ha fatto il Comune di Firenze?
Dunque, appunto, infatti se troviamo nelle motivazioni principali della variante al regolamento urbanistico, dice, tenuto conto delle novità giurisprudenziali, perché questo è l'elemento che porta a cambiare, allora siamo costretti ad accedere alla categoria della ristrutturazione edilizia, perché se il magistrato mi dice per cambiare destinazione devo essere nella ristrutturazione, se per spostare dei tramezzi o per fare delle cose, per fare una stanza grande, fare due camere per i ragazzi, eccetera, sono nella ristrutturazione, è chiaro che il Comune ha dovuto introdurre la categoria edilizia della ristrutturazione.
Ecco, ma perché così è oneroso passare nella ristrutturazione? Quali sono i problemi nel dover dichiarare che si tratta di una ristrutturazione?
No, beh, questo è il dibattito surreale che poi si è innescato in città, è che qualcuno magari può avere anche le sue ragioni, però bisognava che non ci fosse stato il pronunciamento del magistrato, cioè si scandalizza che si dica che negli edifici storicizzati si possa fare una ristrutturazione, perché insomma siamo legati ad un portato culturale, solo restauro e risanamento conservativo, di cui si può anche essere d'accordo, però mi devi consentire
di farlo la ristrutturazione.
Allora, il Comune cosa ha fatto? Ha introdotto una particolare tipo di ristrutturazione per questi edifici.
C'è una definizione, una nuova definizione praticamente.
Esatto, ha detto benissimo, allora in tutta la città di Firenze possiamo accedere alla ristrutturazione con limitazioni. E qui ecco che si è scatenato poi il ricorso di Italia Nostra, tutte le polemiche anche in ambito politico, le mani sulla città, si stravolge la città. Devo dire, noi a questo abbiamo assistito anche con stupore, perché la ristrutturazione con limitazioni ha le limitazioni molto forti. Quindi noi abbiamo anche detto talvolta che guardate, chiamiamo con un nome diverso, non si chiama più restauro, risanamento conservativo, si chiama ristrutturazione, però dal punto di vista pratico, essenziale, sostanziale, continuiamo a fare quello che abbiamo fatto negli anni 90 sugli stessi edifici. adesso cosa è successo? Dopo tutto il valzer di ricorsi sospensive, il TAR ha confermato la validità della variante introdotta dal Comune di Firenze, in particolare questa della ristrutturazione con limitazioni. Quindi in questo caso si è sbloccata per fortuna l'attività edilizia anche in tutto il territorio fiorentino, non solo nelle aree esterne.
Ecco, diciamo una cosa: Italia Nostra ha fatto questo ricorso, l'intento era nobile, perché in qualche modo cercava di mantenere il patrimonio edilizio di Firenze, però tutto ciò poi si è però trasformato in realtà in un blocco totale degli interventi all'interno del centro storico di Firenze.
Ma io vorrei premettere che anche gli architetti che qui rappresento e anche la consulta interprofessionale su cui lavoriamo hanno assolutamente a cuore la città di Firenze e il suo patrimonio architettonico, storico, artistico. Quindi sgombriamo il campo dagli equivoci di chi lo difende e chi lo vuole aggredire. Il problema è di togliere di mezzo le ambiguità e chiarirsi sulle parti sostanziali, perché non si può bloccare l'attività edilizia di Firenze perché vogliamo fare una battaglia contro il turismo selvaggio. Quello è un altro tema di cui potremmo anche essere assolutamente d'accordo, di certe limitazioni, però non è lo strumento il blocco dell'attività edilizia quanto una disciplina più puntuale del tessuto edificato e poi di scelte urbanistiche. Se io dico che in un certo tipo di immobili, ma non perché sono di particolare pregio storico, artistico e architettonico, ma semplicemente perché in quella parte di città non voglio cambiamenti di destinazioni verso turistico ricettivo, come del resto Firenze ha già fatto, perché al di là dell'Airbnb però il turistico era già limitato, ma comunque non voglio dei cambi di destinazione, quello deve essere lo strumento urbanistico che mi dice non puoi cambiare destinazione in questo quadrante, in questo isolato, ma non la categoria di intervento edilizio, perché questo ovviamente crea un cortocircuito.
Ecco, cosa ha comportato? Sono stati analizzati quelli che sono stati gli effetti di tutta questa è stata una vera e propria bufera, perché si sono susseguiti diversi incontri in diverse sedi proprio per cercare di ovviare a quello che senza stare a stabilire di chi è la colpa, quello che effettivamente è risultato un blocco di ogni attività edilizia, soprattutto nel centro storico.
Ma sì, dunque, gli effetti, come dicevo, sono stati estremamente pesanti. Io, che insomma di solito mi occupo di iscritti e architetti, ho dovuto rispondere a famiglie, imprese, eccetera, che ovviamente avevano mutui che correvano e lavori che non erano bloccati, erano fuori casa ad abitare perché pensavano di poter fare i lavori nel periodo estivo. Quindi, ecco, ovviamente una situazione estremamente, estremamente delicata. Io qui brevemente vi dico solo che questo è un piccolo, sono alcuni dati parziali, ma che sono piuttosto illuminanti. Dalla cassa edile noi abbiamo una proiezione di dati, abbiamo un'analisi su 2 mesi, però sostanzialmente nel periodo di blocco abbiamo avuto meno 525 operai a lavorare, meno 210 imprese, meno 38.400 ore di lavoro.
Questi 2 mesi?
No, questa è la proiezione sui 6 mesi.
La proiezione su 6 mesi.
Poi sono state proiettate. Questo si sta solo parlando di aziende iscritte alla cassa edile, quindi non stiamo parlando degli artigiani, non stiamo parlando di chi ha rinunciato a presentare progetti, cioè, però questo ci fa capire che insomma 210 imprese in meno, 525 operai coinvolti sono dei numeri importanti per la nostra città e per l'economia di questa città.
Cosa succede ora? Cioè automaticamente si può riprendere, ci sono delle procedure da seguire, qual è la situazione attuale?
Perché, ora credo che l'assessore Del Re, che interverrà tra poco, sarà lei a dirci meglio queste cose. Però dunque lo sblocco per le nuove pratiche è automatico, perché arrivata la sentenza del TAR è chiaro, domani si può andare a presentare la scia con la ristrutturazione con limitazioni.
E le pratiche erano
chi
già partite?
Chi invece ha avuto una sospensione deve ricevere dal comune una revoca della sospensione. Almeno questo è quanto ci hanno.
Quindi chi è bloccato al momento non può fare nulla, ma deve aspettare un atto che arrivi dal comune.
Un atto di revoca della sospensione.
Allora, l'assessore Terrea, abbiamo dei problemi a contattarla in questo momento. Speriamo che di poterla sentire. Sono già le 9:52. Quindi, architetto, spenderei nel frattempo due parole su questa iniziativa per queste vacanze, diciamo, queste fine dell'anno, vacanze natalizie, che in cui anche gli architetti sono coinvolti. Quest'anno fate parte di F-Light.
Sì, dunque l'Ordine degli Architetti e la Fondazione Architetti hanno fatto una grande proiezione sull'architettura e sulla città, portando la sede nella Palazzina Reale in Piazza Stazione. Una piazza che negli ultimi mesi è stata al centro anche delle polemiche per le condizioni di degrado, eccetera. Quindi, ecco, noi vogliamo reagire a tutto questo e fare della Palazzina Reale il sempre più, lo è già per molte iniziative, un centro per l'architettura. E quindi anche dal punto di vista dell'immagine, della comunicazione con la città, essere molto presenti. Quindi quest'anno si partecipa a questa iniziativa Firenze Light Festival. Si tratta di un video artistico proiettato sulla superficie esterna del la Palazzina Reale, sarà aperto per tutto il periodo delle feste dalle 18:30 del pomeriggio fino al 6 di gennaio. È un video realizzato da The Fake Factory, questa azienda creativa, insomma, ci ha fornito questo, direi, molto interessante video che viene proiettato. Ovviamente coinvolgere in un circuito di questo tipo la Palazzina Reale vuol dire evidenziarne le potenzialità anche nella qualità della città, nella sua percezione, nella sua visibilità. Come vedrete, questa proiezione avviene su una facciata limitata da una bruttissima cancellata esterna. Ecco, quindi il prossimo passo sarà togliere quella cancellata e restituire le zedre e quello spazio alla città, che allora potremo vedere quanto è bello quello spazio e di quale significato.
Ecco, questo è un altro argomento, fra l'altro abbiamo dedicato una puntata precedente, no, sulla cancellata che chiude le zedre della Palazzina Reale. Ma chi l'ha messa quella cancellata, l'architetto?
Dunque, ora io non ricorderei esattamente gli anni, però sai come succede, modifiche, esigenze di sicurezza e altro, si chiude, si mette un cancello, però se ne snatura uno spazio, insomma.
Ricordiamo che è diventata particolarmente più evidente la presenza della cancellata perché con l'arrivo della tranvia si è ridotta, diciamo, quella piazza, e quindi c'è questo grande spazio rinchiuso in questa cancellata che chiede, proprio urla, di poter tornare a far parte della piazza e dello spazio pubblico. Come vanno le iniziative in questa direzione?
Ma dunque, direi interessanti, perché abbiamo fatto un ciclo di incontri, spazi sospesi si è chiamato, in cui abbiamo partecipato e in cui anche importanti attori della vita cittadina insomma si sono dichiarati assolutamente interessati al futuro. Penso alla Camera di Commercio, il suo presidente Bassilichi, anche in un intervento lì in Palazzina fu molto netto, cioè non è possibile che la Piazza Stazione sia collegata con il sistema Fortezza d'Abbasso, Palazzo dei Congressi, attraverso un marciapiede da un metro scarso. Quindi recuperare il transito sul binario 16, lungo il binario 16, recuperare una qualità di tutto lo spazio, credo che sia evidente a molti attori della città e con cui noi cerchiamo ovviamente di fare sistema.
E qui però si va ad interferire con un'altra grossa entità che si chiama Grandi Stazioni. Questa è la risposta alla domanda. Grandi Stazioni sono coloro che hanno messo quella cancellata e sono ancora coloro i quali hanno l'ultima parola sul levarla e restituirla alla città, oppure mantenerla come questo luogo chiuso che, se non frequentato, inevitabilmente diventa una scena di degrado, perché il degrado vero non è quando c'è troppa gente, architetto, ma quando il posto viene abbandonato, è quello il degrado.
Senz'altro. Allora, non sfuggirà a nessuno che noi abbiamo a che fare con un grande soggetto che ha grandi quantità di immobili da seguire, eccetera, e quindi la cura e l'attenzione probabilmente anche a certi spazi e a certi dettagli non sempre riesce ad essere presente e puntuale. Devo dire che insomma noi stiamo cercando di interloquire per far salire il livello d'attenzione e proveremo a coinvolgere grandi stazioni, RFI, chiunque avrà potere su questo, per capire l'importanza dei loro immobili e dei loro spazi su tutta la città, sulla qualità di tutta la città.
Non siamo riusciti a trovare l'assessora Del Re, so che era molto impegnata, aveva una finestra molto stretta, non siamo riusciti probabilmente a beccarla. Sono le 9:58, sta per finire questa Architect and the City, magari potrebbe essere uno spunto per una nuova puntata, perché questo del blocco edilizio e dello sviluppo delle conseguenze dopo la sequenza Altare è un argomento che probabilmente potrà essere trattato anche in futuro. Bene, allora la ringrazio architetto, se avete delle domande naturalmente il nostro numero WhatsApp 366-660-155, continuiamo a vederlo anche dopo la fine della trasmissione. Questa è una trasmissione che avviene ogni due settimane, sempre giovedì.
Dunque noi chiederemo un comunicato al Comune di Firenze per chiarire. Ora io non ho potuto verificare, in un messaggio con l'assessore Del Re mi ha detto che c'era già qualcosa sul sito, però insomma lo chiederemo più esplicitamente, perché insomma lei, le cose che ho detto io le ho avute esattamente da lei come informazioni, quindi sblocco automatico per le nuove pratiche, necessità di una revoca della sospensiva con atto formale e anche l'impegno a segnalare evidenti criticità, perché insomma colleghi che non dovessero ricevere lo sblocco ovviamente insomma.
È tutto, grazie all'Ordine degli Architetti di Firenze, buona giornata.
Architects and the City, i temi dell'urbanistica fiorentina e non solo, a cura dell'Ordine degli Architetti di Firenze.